Benvenuti cari ascoltatori ed ascoltatrici di Universal Web Radio. Io sono Erika Comoglio e da oggi sarò qui con il mio programma dal titolo Un animale per amico. Parleremo degli animali, del mondo degli animali, attraverso le curiosità, le news e tante informazioni ogni settimana con un ospite. Si dice che il gufo porti fortuna ed è per questa ragione che io ho deciso di iniziare la mia avventura un animale per amico attraverso i gufi e lo farò con un grandissimo esperto, Marco Mastrovilli. Ciao Marco e benvenuto ad Un animale per amico.
Ciao Erika, è un piacere, un onore e poi devo dire che a mio giudizio hai fatto un'ottima scelta perché i gufi ti porteranno bene la trasmissione alla radio.
Molto bene, di questo mi fa molto piacere. Senti Marco, tu sei un grandissimo esperto, come dicevamo, uno tra i più importanti nel mondo. Ci spieghi, insomma, il gufo che animale è?
Diciamo che dal punto di vista naturalistico è un predatore, quindi è un predatore alato, vive, diciamo, in uno di quei momenti della giornata nella quale noi in realtà ci troviamo a disagio, cioè cerca di sfruttare l'oscurità. Questo è il frutto di un'evoluzione genetica ed evolutiva che è durata tanto tempo, milioni di anni, che ha prodotto poi alla fine il risultato di questi animali che sono super efficienti dal punto di vista predatorio, per cui riescono, al contrario di altri animali che sono in difficoltà con l'oscurità della notte, a trovare un vantaggio e a poter catturare le loro prede, a sopravvivere e a sfuggire anche ad eventuali predatori, perché comunque anche un gufo, un barbagianni, una civetta possono finire diciamo, nelle grinfie di un altro predatore, che può essere un predatore alato, quando parliamo ad esempio di piccoli rapaci notturni, oppure di un predatore terrestre, come ad esempio le volpi possono ad esempio uccidere con una certa facilità i giovani allocchi che escono dal nido. Quindi ci sono degli equilibri, ma il gufo, i rapaci notturni in senso generale, sono degli animali perfettamente evoluti per sopravvivere soprattutto alle ore, diciamo, della notte, mentre di giorno dormono.
Senti, intanto in quale zone si possono trovare i gufi, gli allocchi?
Da questo punto di vista, una delle sorprese che potrebbe, diciamo, colpire un po' i tuoi radioascoltatori è sicuramente il fatto che i rapaci notturni sono molto più diffusi di quanto uno possa immaginare. Ad eccezione del barbagianni, che è un po' in declino in diciamo, in tutta Italia, un po' in tutto il paese, e ad eccezione delle due civette alpine, la civetta nana e capogrosso, che vivono localizzate, gli altri rapaci spesso vivono anche in zone sinantropiche, noi ornitologi la chiamiamo così, significa che vanno a cercare anche il contatto con le attività umane, con le case, gli edifici, e questo significa che li possiamo trovare ad esempio con una grande facilità in città, perché le città ad esempio offrono loro cibo, un vantaggio termico perché le città sono più calde rispetto ad esempio a un'area boschiva, ci possono essere anche 2, 3, 4 gradi di differenza tra un bosco di pianura e una città, ad esempio noi viviamo a Torino. La città di Torino è più calda di un bosco magari planiziale attorno a Torino, di un bosco che sulle colline vicino a Superga, ad esempio. Quindi un allocco o una civetta che decide di vivere in città può avere dei vantaggi. Poi, ovviamente, gli animali hanno anche degli altri strumenti per andare a cercare il posto ideale per potersi riprodurre. Ad esempio, l'allocco ha bisogno di cavità all'interno degli alberi, quindi se c'è un parco urbano va benissimo, se gli alberi sono vecchi, vetusti, con dei tronchi cavi a volte, ma se non li trovano, a quel punto, se gli alberi magari sono di un parco urbano creato da poco, magari dall'amministrazione comunale, in quel caso gli alberi sono troppo piccoli, quindi da quel punto di vista alcuni rapaci notturni cercano magari delle aree più naturali dove potersi riprodurre, quindi un bosco, le zone di campagna, ci sono delle differenze. Ad esempio tra la civetta e l'allocco, perché la civetta è una specie che predilige le aree aperte, l'allocco al contrario ama soprattutto le aree boschive. Quindi noi in Italia abbiamo 10 specie di rapaci notturni, queste 10 specie sostanzialmente hanno abitudini diverse, scelgono anche degli ecosistemi diversi dove andare a riprodursi, dove vivere, ecco. Però vivono vicino a noi e sono più numerosi di quanto possiamo immaginare.
Ecco, che rapporto si stabilisce con l'uomo? È possibile un rapporto tra uomo e rapaci?
Qua tocchi un argomento abbastanza delicato. Allora, innanzitutto dobbiamo saperlo molto bene, che i rapaci, sia diurni che notturni, sono delle specie protette. Quindi, da questo punto di vista, nessuno di noi ha il diritto e può, diciamo, avere la possibilità di tenere un rapace notturno in casa, se non un rapace nato in cattività. A questo punto c'è da chiedersi comunque se la vita di un rapace notturno in cattività sia una vita buona per lui. Quindi a livello etico ci si dovrebbe porre alcune domande. Queste domande sono, ripeto, le domande che una persona che ama la natura sa già quali sono le risposte corrette. È chiaro che se tu tieni ad esempio un Barbagianni che è nato in cattività, lo tieni chiuso in una casa, quindi magari in una stanza, oppure addirittura lo tieni legato a un paletto e ogni tanto lo fai volare, è chiaro che da quel punto di vista quel rapace non ha, diciamo, la possibilità di vivere a pieno la sua vita, anche se è nato in cattività, ovviamente. Quindi quell'animale non può essere liberato, perché essendo nato in cattività non ha questa speranza. Però tenete presente che gli animali in cattività, i rapaci notturni, vengono allevati dall'uomo solo da pochi anni, perché fino ad alcuni decenni fa, io ad esempio ho iniziato a occuparmi di gufi 35 anni fa, e i rapaci notturni allevati in cattività non erano pochi, erano pochissimi, perché nessuno aveva questo interesse. Invece adesso si è venuta a creare una certa moda, diciamo, chiamiamola così, una tendenza dell'uomo a tenere non solo i gufi, ma tutta una serie di animali esotici particolari che non sono domestici, questo è importante ricordarlo, e quindi non essendo domestici non hanno avuto un percorso evolutivo come ad esempio hanno avuto invece i cani e i gatti, che ci permettono di avere, diciamo, un rapporto con loro particolarmente intenso e diverso. Poi è ovvio, se andiamo a vedere in profondità, i rapaci notturni sono tra gli uccelli più intelligenti, quindi hanno una loro intelligenza, una loro capacità probabilmente anche di provare non delle vere e proprie sensazioni simili alle nostre, ma comunque una sorta di empatia, ad esempio con chi gli fornisce il cibo. Però questo sistema credo che sia viziato alla base. Un rapace notturno, ad esempio una civetta, ci sono degli studi che sono stati condotti in Francia, in una sola notte una civetta, che è un piccolo rapace, riesce a volare 7-8 km ogni notte. Voi immaginate che se un rapace viene tenuto in cattività, forse 8 km non li fa in tutta la sua vita in volo. E quindi c'è da chiedersi, è giusto?
Certo.
Lascio la risposta agli ascoltatori, ecco.
Poi certo, uno... No, ma te l'ho chiesto apposta proprio per mettere i puntini, no? Perché questi animali devono vivere comunque in libertà, e quindi l'egoismo dell'uomo per una volta dovrebbe essere messo da parte. A proposito di libertà in natura, ovviamente, Marco, questi animali meravigliosi si possono ascoltare, no, di notte.
Assolutamente. Infatti ho preparato per te e per gli ascoltatori della radio alcuni canti che adesso vi farò sentire, e magari vi racconto anche qualche curiosità sulle vocalizzazioni dei rapaci notturni. Io direi che potremmo partire con uno dei rapaci forse più comuni nelle aree urbane, che è la civetta. Addirittura adesso poi vi racconterò una curiosità. Ascoltiamo la civetta e poi vi faccio qualche osservazione. Vediamo se parte. Questo che sentite è un canto di allarme, poi vi spiego la differenza. Molto squillante, sentite, potente, forte. Sempre un canto d'allarme e fra poco un canto territoriale. Ecco, questo vedete, sembra molto potente ma molto più rilassato l'animale. Di solito, ecco, quest'ultimo canto che avete sentito è il canto territoriale della civetta, che viene utilizzato dalle civette. I canti territoriali vengono utilizzati un po' da tutti gli uccelli, non solo dalle civette, ma questo in particolare è della civetta, viene utilizzato per difendere il proprio territorio. Dovete immaginare che mentre ad esempio alcuni mammiferi hanno un olfatto molto sviluppato e quindi lasciano delle tracce odorose per difendere il territorio, quindi ad esempio se andiamo in montagna a volte troviamo degli escrementi appartenenti magari alla volpe, alla faina, al tasso, eccetera. Perché? Perché loro segnano il territorio con tracce odorose, che possono essere le urine piuttosto che appunto gli escrementi, e quelle tracce vanno a definire il loro home range, il loro territorio, sia di caccia che riproduttivo. Mentre i rapaci notturni, ad esempio, utilizzano il canto, non hanno l'olfatto particolarmente sviluppato, anzi molto poco sviluppato, e quindi utilizzano il canto per poter difendere il territorio. Cosa significa? Significa che se ad esempio io esco una sera in campagna e lancio il richiamo della civetta, la civetta potrebbe rispondermi, perché io la inganno, tra virgolette, utilizzando un richiamo registrato, e lei, pensando che ci sia un'altra civetta, si mette a cantare, a volte si avvicina, e in questo senso diventa molto spettacolare anche per le persone poter assistere magari all'avvicinamento di un rapace notturno, cosa che tu hai provato in prima persona, dico bene?
Vero, sì, perché lo vogliamo ricordare, anzi lo ricordo a tutti i nostri ascoltatori, che Marco Mastroilli è anche una guida naturalistica e organizza appunto queste uscite notturne per andare appunto a sentire questi canti bellissimi. E ho avuto il piacere e l'onore appunto di fare un'uscita con te, Marco, e, dove ho potuto veramente emozionarmi nel buio della notte ad ascoltarli.
Sì, abbiamo in quell'occasione, eravamo proprio qua sulle colline intorno a Torino, che sono veramente il territorio incontrastato, dominato da una specie molto forte a livello vocale, molto aggressiva. Infatti quando parliamo di aggressività nei rapaci notturni dobbiamo sempre ricordarci che ci riferiamo sostanzialmente a un'aggressività vocale. Adesso facciamo sentire questo animale che abbiamo sentito quella sera insieme, e questo animale si chiama allocco. Sentite. Questo è un maschio di allocco.
Ecco, in che cosa si differenzia l'allocco dal gufo, ad esempio? So che è una domanda banale, ma magari i nostri ascoltatori se lo chiedono.
Certo, beh, diciamo innanzitutto che noi abbiamo 10 specie in Italia e devo dirti anche che sono a livello proprio di identificazione, riconoscimento, sono abbastanza diverse l'una dall'altra. Chiaro che se uno non è un esperto e soprattutto se l'avvistamento viene fatto magari al crepuscolo, è un avvistamento fugace perché magari vediamo un animale che vola, riuscire a riconoscerlo è abbastanza complicato, tanto più riconoscere la specie. In realtà con un po' di esperienza, in alcune situazioni si può riconoscere la specie, si può riconoscere se è un giovane, addirittura in alcuni casi se si tratta di un maschio o di una femmina. Dovete immaginare che si tratta di animali comunque che hanno delle caratteristiche identificative ben definite, hanno ad esempio delle caratteristiche che sono comuni a tutto il gruppo sistematico, a livello ad esempio di classificazione vengono classificati nell'ordine a livello tassonomico degli strigiformi. Strigiformi è una parola composita che deriva dal latino striges e formes, quindi vuol dire a forma di strega, proprio perché in passato i rapaci notturni avevano questa, diciamo, connotazione di animale iettatore, porta sfortuna, si pensava che fosse un animale maligno legato in qualche modo alla stregoneria, un po' perché era legato al buio, un po' perché era strano, faceva questi versi un po' particolari, e da un punto di vista del riconoscimento, ad esempio l'allocco, che è un animale che canta tanto, si differenzia dal gufo perché ad esempio il gufo invece è un animale che canta molto poco. Ovviamente si può sentire anche un gufo che ha un canto molto diverso, magari adesso poi lo sentiamo, però una caratteristica identificativa è che gli occhi di questi due animali sono completamente diversi, perché gli occhi ad esempio dell'allocco e del barbagianni sono marroni, bruno e nerastri, mentre gli occhi ad esempio del gufo comune sono arancioni, quindi sono degli occhi molto più vistosi. Dovete anche immaginare che nel mondo dei rapaci notturni gli occhi possono essere di tre colori principalmente, possono essere gialli, arancioni oppure bruno nerastri. È stato scoperto nel corso, di tanti anni di studi da parte di tanti ricercatori, che le specie che hanno gli occhi di colore giallastro tendenzialmente sono specie che hanno anche abitudini un pochino meno notturne rispetto a quelli che hanno gli occhi, ad esempio, scuri. Chi ha gli occhi arancioni, appunto, come il gufo comune, il gufo reale, al contrario, sono, delle specie che vivono sia di notte, però possono anche essere osservate saltuariamente anche di giorno. La civetta, ad esempio, se andate in Sardegna o comunque in alcune zone del centro Italia, potreste vederla con una certa facilità anche in pieno giorno, mentre noi che viviamo ad esempio nel nord Italia le civette le possiamo vedere tendenzialmente al crepuscolo, all'alba se ci alziamo presto, oppure d'inverno qualche volta può capitare di vedere magari le civette anche intorno a mezzogiorno, soprattutto quando ci sono delle giornate più calde del solito in periodo invernale, quando c'è il sole, perché loro fanno i cosiddetti bagni di sole per riscaldarsi.
Accidenti, mamma mia, quante belle cose ci stai dicendo, quante cose che veramente a cui noi magari ovviamente non facciamo caso, no? Nell'osservazione di questi animali che ci stanno intorno. Senti, tu hai parlato del gufo comune, ma quante razze, quante specie di gufi ci sono?
Dunque, nel mondo c'è una cosa curiosa, innanzitutto, che dobbiamo analizzare. Io ho iniziato a occuparmi di rapaci notturni 35 anni fa quasi, quindi sono passati tanti anni. Però uno degli aspetti più curiosi è che quando ho iniziato, nel mondo vivevano, erano classificati a livello scientifico, 156 specie di rapaci notturni. In un recente libro pubblicato, diciamo, 3 o 4 anni fa, è uscita una nuova classificazione e i rapaci notturni classificati a livello scientifico oggi sono 270. Siamo passati da 156 a 270. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa è successo. C'è qualche novello Darwin che gira, oppure gira per il mondo e trova nuove specie? Allora, qualche nuova specie è stata trovata effettivamente, nel senso che ad esempio in Perù, nel mezzo della foresta amazzonica del Perù, hanno trovato un nuovo gufetto. In qualche isola sperduta, perché i gufi sono molto presenti sulle isole, ad esempio di molti arcipelaghi, anche di piccole dimensioni, a volte vivono degli endemismi, dei gufi, che sono tipici solo di quell'isola, quindi sono delle specie effettivamente diverse, diverse nel canto, diverse nel piumaggio, eccetera. Però l'altro aspetto che ha determinato questa moltiplicazione di rapaci notturni, quello prevalente, è legato alle innovazioni scientifiche che l'uomo ha, diciamo, apportato anche nella classificazione, nella tassonomia, che è quella scienza, quella parte della scienza della zoologia che si occupa di classificare gli animali. Quindi, dei 156 animali che c'erano circa 30 anni fa, siamo passati a 270 perché attraverso l'analisi del DNA, attraverso la biologia molecolare, i ricercatori sono riusciti a determinare un numero molto elevato di specie, che sono praticamente quelle che erano sottospecie, che sono state riclassificate come specie. Sembra difficile, ma in realtà è semplicemente per dirvi che anche chi si occupa di natura, non solo di gufi, deve sempre rimanere molto informato, perché le notizie, le informazioni che arrivano e anche le modifiche, ad esempio, di classificazioni sono all'ordine del giorno, ma non solo tra i gufi, un po' in senso generale anche tra gli uccelli e tra tutti gli animali.
Certo. Senti, ci siamo lasciate alle spalle l'estate, siamo entrati nell'autunno. Questi rapaci, l'allocco, il gufo, eccetera, cambiano il piumaggio? Quando cambiano le condizioni atmosferiche, anche loro ovviamente hanno un adattamento, no?
Ma dunque, allora, da questo punto di vista gli adattamenti sono un po' diversi. Allora, tu hai fatto una corretta osservazione legata al cambio del piumaggio, ma non al cambio del piumaggio in termini di colore o cose di questo tipo. Il piumaggio viene cambiato periodicamente attraverso la muta, quella c'è in tutte le specie di uccelli, quindi non soltanto nei rapaci notturni. Se ti riferisci, ad esempio, noi abbiamo in Italia un animale che diventa completamente bianco in inverno, che è la pernice bianca, che vive sulle Alpi. La pernice bianca in inverno diventa completamente bianca perché si deve nascondere nella neve. Noi non abbiamo un corrispettivo al mondo paragonabile nel mondo dei rapaci notturni, cioè non c'è un gufo che diventa bianco d'inverno e marrone magari in un altro periodo dell'anno. Abbiamo un gufo che è bianco, che è il gufo delle nevi, ma perché vive in una zona che è sempre bianca, sempre innevata. Adesso, tempo permettendo, visto i cambiamenti che abbiamo sul nostro pianeta. Quello che cambia però è che ci sono, ad esempio, ti faccio sentire questo canto e poi ti dico come cambia la vita per questo animale anche in relazione ai cambiamenti climatici. Quello che ascoltiamo adesso è il canto dell'assiolo, che è un canto metallico molto particolare, che si sente facilmente ad esempio nelle zone di vacanza, se qualcuno va in Toscana, insomma in posti di mare. Sentite bene. Ecco, questo è un canto che viene ripetuto quasi ininterrottamente dall'assiolo. L'assiolo è un piccolo gufetto, uno dei più piccoli che vivono in Europa, è prettamente insettivoro, quindi lui si nutre sostanzialmente quasi esclusivamente di grilli e di cavallette, che adora in modo assoluto, mentre ad esempio la civetta, che noi pensiamo sia una cacciatrice di topi, in realtà anche lei è molto insettivora, però invece di mangiare i grilli e le cavallette, che di solito sono le prede elettive dell'assiolo, la civetta ad esempio preferisce i coleotteri. Perché vi ho parlato dell'assiolo? Perché l'assiolo, mentre la civetta nel periodo invernale si adatta e mangia anche altre cose che gli offre, diciamo, il territorio italiano, gli assioli sono degli uccelli migratori, quindi quando arriva la brutta stagione, come dicevi tu, arriva l'autunno, gli assioli partono, o meglio, già alla fine dell'estate iniziano a partire. Cosa è successo? È successo però che soprattutto per coloro che magari sono ancora poco convinti dei cambiamenti climatici, gli uccelli sono, diciamo, dei bioindicatori anche da questo punto di vista assolutamente affidabili e molto interessanti da studiare, perché mentre ad esempio una tartaruga più di tanto non si può muovere in un territorio, gli uccelli in presenza di un cambiamento del territorio non idoneo magari alle loro caratteristiche aprono le ali e si spostano da un'altra parte. Quindi questo lo possono fare sia i rapaci notturni che un'altra specie. Cosa è successo? È successo che in realtà i cambiamenti climatici hanno determinato un innalzamento delle temperature invernali sensibile, meno innevamento, quindi ci sono meno situazioni nevose. Questo credo che sia tangibile, soprattutto per quelli diversamente giovani come me, che magari hanno visto in passato degli inverni più nevosi. Oggi la neve, soprattutto in pianura padana, è diventata molto rara, nel sud Italia ovviamente ancora meno, tranne in qualche occasione ovviamente, ma quello che è successo è che l'assiolo, ad esempio, negli ultimi 10 anni sempre più ha deciso di svernare, quindi di passare l'inverno con noi in Italia. Questo invece di migrare. Lei di solito, l'assiolo, era una specie che addirittura non solo attraversava il Mediterraneo, non solo quello, ma addirittura attraversava il Sahara e arrivava nel centro dell'Africa. Devi però immaginare che un viaggio così lungo per un piccolo rapace notturno è veramente un qualcosa di molto molto difficile, molto faticoso e molto rischioso. Perché voi immaginate un assiolo che magari nidifica qua in provincia di Torino, decide di migrare e di arrivare nel Sahara, quindi deve attraversare con un volo, lui non è una cicogna che vola in alto, eccetera, deve volare praticamente a livello del terreno e deve raggiungere il sud dell'Italia, attraversare il mare, il Mediterraneo, dove magari si ferma anche lui a Lampedusa, come fanno magari anche i migranti, perché Lampedusa, gli arcipelago ad esempio sotto la Sicilia, sono delle zone, dei veri e propri trampolini o comunque delle aree di sosta importanti. Devono fare attenzione a non fermarsi a Malta, che è uno dei luoghi a livello, diciamo, di crimini verso gli uccelli più devastanti al mondo, perché è uno dei posti dove vengono massacrati gli uccelli. Quindi gli uccelli, voi immaginate, arrivano tantissime specie stanchissime della migrazione che è durata magari 1000 chilometri, arrivano all'isola di Malta, vorrebbero solo fermarsi per poi ripartire e andare in Africa, e vengono presi a fucilate. Fucilate senza pietà, vengono uccise migliaia e migliaia di uccelli ogni anno. Ci sono degli interventi, è terribile, e questo però ti fa capire che se l'assiolo ha deciso di fermarsi, teoricamente potrebbe apparire un vantaggio, nel senso che evita tutto questo lungo viaggio.
Certo.
Per contro, no, dimmi.
Nel nostro piccolo, ognuno di noi che cosa può fare per la salvaguardia di questi animali?
Ma allora, in assoluto, credo che la cosa più semplice che possiamo fare è cercare di rispettare gli ambienti dove loro vivono, perché è uno dei problemi più gravi nella conservazione di qualsiasi specie selvatica, è la distruzione dei loro ecosistemi. Quindi se abbiamo delle specie forestali dobbiamo cercare di preservare i boschi, se abbiamo delle specie che vivono ad esempio in aree di campagna, le nostre campagne ad esempio in pianura padana un tempo erano regolate ad esempio da filari arborei che andavano a determinare i confini dei vari piazzamenti di terreno. Quei filari arborei, se voi girate, ad esempio vivete in pianura padana, sono pressoché scomparsi. I gelsi, che un tempo erano abbondantissimi, che davano anche la possibilità di avere appunto il bacco da seta, eccetera, non ci sono praticamente più. Quindi tutti questi ecosistemi che stanno mutando e che abbiamo fatto mutare noi, li abbiamo devastati, sono il primo cambiamento che va a incidere direttamente sulle popolazioni dei rapaci notturni. Per contro, uno dei sistemi più facili che noi possiamo attuare per aiutarli su alcune specie è costruire un nido artificiale e installarlo laddove possibile. Non dobbiamo immaginare che per mettere un nido artificiale, quindi una casetta nido per ad esempio un assiolo, bisogna andare a arrampicarsi su degli alberi altissimi oppure affrontare 10 km in un bosco selvaggio. Lo possiamo mettere anche in una zona di campagna, magari non lontano neanche dalle case. Loro, se trovano questi nidi, li occupano con facilità, li occupano molto volentieri, quindi noi possiamo avere la possibilità di incrementare sensibilmente le popolazioni degli uccelli proprio grazie ai nidi artificiali.
Bene, un'ultimissima domanda, Marco, perché il tempo vola, scusami il giro di parole, ma senti, qual è tra tutti questi rapaci quello che tu preferisci e che ami di più?
Beh, questa risposta è scontata perché è la civetta. Io la amo tantissimo perché è un animale piccolo, diciamo tendenzialmente io amo di più i rapaci notturni piccoli di quelli più grandi, per cui ad esempio il gufo reale, che è molto amato da una grossa fetta di pubblico proprio perché è grande, fa diciamo anche dei comportamenti tra virgolette quasi spettacolari. In realtà la civetta nel suo piccolo è molto plastica, ad esempio nella ricerca del cibo, quindi cattura prede molto diverse, si sa adattare abbastanza bene. E poi c'è un retaggio storico straordinario, perché la civetta, ad esempio, nell'antica Grecia era venerata ed era considerata praticamente molto spesso l'emblema, la raffigurazione perfetta di Atena, che era la figlia di Zeus, quindi una divinità non da poco, e nel contempo era anche la divinità della saggezza, e questo secondo me è un qualcosa che la rende più magica rispetto agli altri rapaci notturni.
Benissimo, allora se sei d'accordo io direi di concludere questa nostra puntata di Un animale per amico con il canto della civetta. Ringrazio ovviamente Marco Mastrorilli e naturalmente tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Universal Web Radio.
Bene, grazie, vi faccio sentire il gufo comune, la civetta l'abbiamo sentita prima.
Saluto tutti, ciao Marco, grazie.